Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, la prima notizia di carattere finanziario, visto che stavo parlando di giornata economico-finanziaria, riguarda il petrolio. Perché? Perché paradossalmente quella che è una parziale buona notizia, cioè il fatto che Israele abbia evitato di bombardare le centrali, i siti petroliferi iraniani e in generale anche tutte le centrali di carattere energetico, è una buona notizia da un punto di vista, insomma, anche della risposta israeliana, mettiamola così, mirata, e perché non apre un altro scenario sull'approvvigionamento di petrolio. Non è una buona notizia per i mercati, ma ce ne faremo una ragione, perché il petrolio ha aperto in picchiata a New York, perde il 5,5% quasi, sostanzialmente siamo con un WTI a $67,9 al barile, il Brent vicino a quota 70. Non c'è ripercussione sulla pompa, perché sappiamo che i prezzi alla pompa, diciamo, si muovono più lentamente, infatti sono poco mossi oggi, però questo ha una ripercussione immediata sulla borsa. Eni perde il 2,15%, Saipem lo 0,60%, devo dire debole anche Iveco, meno 2,80%, bene Diasori in più 2,60%, Unipol più 1,70%, Pop di Sondrio più 1,60%, Interpump più 1,5%, Banco BPM pure, Inter San Paolo più 1,30%, Leonardo più 1,30%, Comera e Fineco Banche Unicredit. Complessivamente Milano guadagna lo 0,60%, guadagna anche Londra lo 0,40%, Parigi lo 0,81%, Francoforte lo 0,26%. L'andamento di borsa oggi è dettato molto dalle trimestrali americane e quindi non è, è in attesa dell'esito, se mancano 8 giorni alle elezioni americane. Però vanno bene tutte le società legate, diciamo, alla rete. Alphabet più 1,50%, Microsoft invece la più ferma, Spotify Technology più 2%. Insomma, ci sono vari movimenti, ma soprattutto si attende in questa settimana la pubblicazione dei risultati di bilancio di 5 delle 7 maggiori società quotate, appunto a partire dalle big tech. Petrolio lo abbiamo detto, per quello che riguarda Fiera Milano, dopo il caso Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, è debole in borsa, ma mi sembra di poter dire che il caso non riguardi tanto il titolo Fiera Milano quanto quello che sta emergendo con questa mole enorme di dossieraggio. Non parlerei di hackeraggio, non è tema di questa puntata. L'hackeraggio è una violazione dei sistemi in senso stretto. Per ora, da quello che vediamo, c'è stato anche l'ingresso nelle mail, ma soprattutto c'è stato l'ingresso nel sistema della polizia, in primis lo SDI, ma non solo, fatto da chi ne aveva le credenziali e chi poteva entrare. L'hackeraggio è una cosa un po' diversa. Mi spiegava, perché non voglio fare l'esperto di cose che non so, l'ottimo Enrico Pagliarini. Qui c'è un ingresso per fini illeciti di persone che erano, in molti casi erano autorizzate ad entrare, o il paradosso è che addirittura facevano l'aggiornamento dei software di protezione, quindi conoscevano le chiavi di accesso. Comunque staremo a vedere, ripeto, il titolo è debole, ma vedremo gli sviluppi, che temo, sono facile previsore, temo che saranno ampi e che si sia solo all'inizio. Di cosa parleremo oggi? Beh, prendiamo spunto dall'apertura del Sole 24 Ore, visto che si parla molto di click day, della necessità di forza lavoro, di un'immigrazione regolare, nessuno vuole gli sbarchi e nessuno vuole pagare gli scafisti, immagino, ma c'è bisogno di andare oltre la Bossi-Fini, che è una legge assurda, perché dovrebbe arrivare il lavoratore già con il contratto. in mano e i click day, che è umiliante perché siamo a un terzo delle richieste, se va bene, rispetto ai posti disponibili. Se qualcuno mi dice guardi che questa forza lavoro serve per abbassare lo stipendio degli italiani, sì e no, ci sono, anzi più no che sì, ci sono tanti lavori che gli italiani non vogliono fare, e dopodiché con il tasso demografico che abbiamo, di piramide invertita, 2 anni che i neonati sono sotto i 400.000, temo che se vogliamo mantenere gli attuali livelli produttivi e la produttività che ti dà la ricchezza, e pur immaginando che la digitalizzazione dia una mano, cioè levi forza lavoro, perché può, soprattutto con il salto, diciamo, che farà fare l'intelligenza artificiale, vi possa essere un aumento della produttività anche con meno occupati, con una piramide così invertita tutti ci dicono, ma ce lo dicono le imprese già adesso, siamo al 50% di mismatching. Se poi vogliamo immaginare che il 50% dei lavoratori che si cercano non vengono trovati solo per un motivo salariale, io non ho detto che non ci sia un tema salariale, in questo paese c'è un carico fiscale anche molto alto per le imprese, il governo là dove è intervenuto con il taglio del cuneo strutturale è intervenuto solo fino ai redditi bassi, perché non possiamo chiamare classe media chi arriva a 40.000 euro lordi, la classe media dovrebbe essere, diciamo, indicativamente a chi arriva a 75.000, 80.000 euro lordi, se vogliamo. Quindi interviene sulla classe medio-bassa, sulla classe media c'è nulla, e di questo parleremo, perché nel frattempo Sole 24 Ore fa notare che ci sono nuovi cittadini italiani, 190.000 nuovi per il diritto di sangue, e cioè per la discendenza, il tema di cui ci siamo occupati molte volte. Comuni della Val di Zoldo, del Molise, intasati da pratiche di cittadini brasiliani o cileni o argentini, dipende dove i parenti andarono a emigrare. Io ho detto non c'è nulla di male, per carità, però basta che non venga solo preso il passaporto per avere un vantaggio o di altro genere. Se tu vuoi diventare italiano, forse unito al fatto che il tuo trisnonno o bisavolo o cos'era era italiano, forse anche magari la permanenza nel paese 5 anni si potrebbe mettere, almeno utilizziamo, guardate che extracomunitario non vuol dire solo da un'area geografica, anche i brasiliani, i cileni e gli argentini sono extracomunitari. Se poi uno mi dice ma c'è magari maggiore vicinanza culturale, per carità, facciamoli, rendiamo però in qualche modo obbligatorio un certo periodo di permanenza in Italia, perché quello che secondo me è allucinante è che non diamo lo ius scuole ai ragazzi che studiano qui e sono nati qui, però diamo il passaporto a uno che l'Italia manco l'ha vista solo in cartolina, dai su. Vabbè, ma parleremo, perché c'è un'apertura molto interessante oggi del Sole 24 Ore del lunedì. Poi andremo invece sul tema più forte della giornata. È arrivato l'annuncio del gruppo Volkswagen in Germania e i lavoratori sono già fermati per un'ora. Il consiglio di fabbrica dell'auto tedesca ha annunciato che saranno chiusi 3 impianti in Germania. Attenzione, è la prima volta perché cosa è successo? È terminato un patto trentennale di non licenziamenti. Questi licenziamenti a questo punto avverranno nel 2025. Lo riporta il quotidiano economico finanziario tedesco Handelsblatt. Il gruppo di Wolfsburg ha deciso un piano di risparmio di 4 miliardi di euro, e quindi meno 10% sugli stipendi, una sospensione di tutti gli aumenti salariali per il 2025-2026 e poi appunto la chiusura di 3 fabbriche con non ho ben capito il numero di lavoratori coinvolti. Anche qui la cifra oscilla tra 10.000 lavoratori o coinvolti, ma adesso ne parleremo. Perché è importante? Perché Volkswagen, lo ha detto lo stesso numero uno Oliver Blum, giustifica queste scelte con i costi elevati legati al marchio Volkswagen, che deve fronteggiare anche una domanda, oltre che una domanda in calo, una forte concorrenza a parte di BYD, ormai primo produttore mondiale di auto elettriche e ibride plug-in in Cina. E anche di questo parleremo. E poi Federchimica, l'assemblea di Federchimica. Allora, il comparto vale 22 miliardi in Italia e con un beneficio economico, una ricaduta con l'indotto di 33 miliardi di euro. E sostanzialmente abbiamo un allarme per lanciato dall'Assemblea di Federchimica per gli alti costi sulla produttività. E poi anche il presidente Buzzella ha ricordato la concorrenza che sta arrivando dalla Cina anche sulla chimica. Ne parleremo. 349-238-6666 per sms, whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di 24, diretta su Facebook e YouTube e anche il canale 246 del digitale terrestre. Allora, per essere precisi, mi riferisco a Federchimica. L'industria italiana della chimica vale 67 miliardi di euro, di cui 40 miliardi esportati. Quello che è emerso dall'indagine realizzata da Federchimica assieme agli European House Ambrosetti è che una politica industriale a favore del settore potrebbe portare a altri 22 miliardi di valore aggiunto e altri 33 miliardi di ricaduto occupazionale, oltre a migliaia di posti di lavoro. Ma siamo a 112.000 addetti nella chimica, 2.800 imprese e 67 miliardi di fatturato. Dunque, molti mi scrivono come immaginabile su Volkswagen, che il settore dell'auto sia in difficoltà, non solo Stellantis, lo abbiamo detto molte volte, da Stellantis chiediamo maggiori garanzie sull'impegno in Italia e notiamo che il titolo tende, o meglio che il gruppo tende a immatricolare meno della media già bassa e già in calo delle immatricolazioni europee. Io non ho detto che la classe media secondo me guadagna 70.000 euro, ho detto che pensare che la classe media sia quella che è interessata dalla misura del strutturale del taglio del cuneo fiscale, cioè fino a 25.000 e poi da 25 a 40.000 attraverso le deduzioni, ecco, chiamare classe media quella, beh, possiamo decidere, come quando mi dite che uno a 50 anni in questo paese è ancora chiamato giovane, va bene, tutto relativo nella vita. Però in un paese che non avesse perso così tanto potere d'acquisto, 40.000 euro o 35.000 euro li chiamerei classe medio-bassa. Se parliamo di classe media, andrei a ragionare da lavoratore dipendente nella fascia 35.000-70.000, anche perché 70.000 euro in busta paga sono lordi. Ma immaginando più o meno 3.500 euro al mese, un po' di meno con le tredicesime, per carità, uno stipendio che molti invidiano, mi volete dire che è una classe ricca? No, io la chiamo classe media. Comunque poi vi arriviamo, andiamo rapidi al resto dei mercati. Ho già detto, vorrei andare sugli altri mercati. Beh, il petrolio abbiamo già analizzato, il gas ad Amsterdam è a 42 euro, un anno fa era a 56. Il prezzo dell'elettricità è a 117, il PUN megawattora un anno fa era a 107. Per quello che riguarda insomma altre notizie di carattere come sempre internazionale, i profitti industriali in Cina sono crollati a settembre, meno 27%, è il livello più alto da quando è iniziato il Covid, perché a marzo del 2020 crollarono del 35%, e questo segnala la difficoltà dell'industria cinese, oltre che le preoccupazioni che sono già certezze per noi che non vendendo in Cina la Cina stia tornando a inondare i mercati europei di prodotti cinesi, questa volta però non a basso valore aggiunto ma anche alto valore aggiunto. Comunque nei primi 9 mesi dell'anno i profitti industriali in Cina hanno fatto meno 3,5 rispetto all'anno precedente i profitti. Una domanda è il motivo, secondo le autorità cinesi, è dovuto a una domanda insufficiente e un forte calo dei prezzi alla produzione. Il gruppo Boeing, di cui ci siamo occupati molte volte, ha annunciato una ricapitalizzazione da 19 miliardi attraverso la vendita di 90 milioni di nuove azioni e servirà a rimpolpare la liquidità in affanno per via di tutte le vicende che hanno coinvolto il Max 737 e ricordiamo che Boeing ha già annunciato il taglio del 10% della forza lavoro. A proposito di forza lavoro, qualcuno continua a chiedermi quanti sono. Allora, non ci sono conferme sugli esuberi della Volkswagen in Germania. I sindacati hanno detto che 30.000 non sono confermati. Erano circolate voci di 10.000. Diciamo, io ho detto 10.000, potrebbero essere un po' di più, ma quello più o meno, da quello che abbiamo capito, l'ordine di grandezza. Il problema non è solo. Intanto sono 10.000 e passa famiglie in Germania. Il punto è un altro, è che forse non è chiaro storicamente, si rompe un tabù per quello che riguarda il tema in Germania, perché l'accordo fatto dalla potentissima organizzazione sindacale tedesca Ligue Metall era un accordo che, se non ricordo, durava da 30 anni ed era un accordo de facto di non licenziamenti, quindi si trovavano altre formule in alcuni casi, gli scivoli, l'accompagnamento, ma mai era stata utilizzata la parola licenziamento. Quindi, oltre al problema per i 10.000 o 15.000 che saranno, c'è un tema anche di carattere, cioè di fine di un'epoca, anche perché il modello Merkel, che più volte abbiamo ricordato, prendo l'energia a basso costo, Merkel Schröder, visto il ruolo che aveva in Nord Stream, e prendo l'energia a basso costo dalla Cina, mi faccio garantire la sicurezza militare delle basi americane in Germania e vendo sul mercato cinese, quindi l'Europa non esisteva in questo gioco tedesco, l'abbiamo visto, con tutt'altro l'Europa doveva solo fare i compiti a casa, avere i bilanci in ordine, l'austerità della Merkel, è tutto saltato per aria. La Cina non è solo un partner ma è un concorrente, come abbiamo appena ricordato con BYD, non è un mercato ma un concorrente, il gas dalla Russia non ti arriva più e stante così le cose non ti arriverà per un po', diciamo, perlomeno non nella formula che tu immaginavi, perché anche se si arrivasse una pace domani, un accordo, una tregua in Ucraina, ne passerebbe del tempo e il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2 sono saltati. E non è detto, diciamo così, che se vince Trump l'America abbia voglia di continuare a garantire il grosso della difesa europea. Poi uno può immaginarsi un altro mondo, questo però è il mondo di adesso. Interessante quello che è venuto in Spagna, dove a Vadodara, in India, a Vadodara, nello stato del Gujarat, il premier indiano Modi e quello spagnolo Sanchez hanno inaugurato lo stabilimento della Tata Advanced System Limited e del partner Airbus. Insomma, uno stabilimento che produrrà aerei C-295 destinati all'aviazione militare indiana. Saranno prodotti in India e assemblati in Spagna a Siviglia nello stabilimento delle Airbus. L'Italia, per quello che riguarda ci sono state dichiarazioni di Giorgia Meloni, ci sono più contratti stabili, segnali di grande fiducia nell'Italia. Tajani, il ministro degli esteri, vice premier, ha detto che la manovra sostiene l'economia reale e i ceti medi. Urso ha annunciato che nelle prossime settimane in Consiglio dei Ministri ci sarà una legge sulle piccole e medie imprese e, visto che si è tenuto oggi l'Assemblea degli Industriali di Torino, ha chiesto che Torino torni capitale dell'industria e dell'innovazione. Urso ha anche annunciato che domani incontrerà i vertici di Toyota col ministro Calderone, dopo quello che è successo Toyota, insomma, sull'impianto e anche sugli investimenti futuri di Toyota, perché il ministro l'ha detto a maggio dell'inaugurazione alla casa del Made in Italy a Bologna e ha fatto riferimento anche agli incidenti sul lavoro. Per quello che riguarda invece la manovra in senso stretto, il presidente di Confindustria ha detto, l'ha detto appunto a margine durante l'intervento degli industriali di Torino, ha detto: stiamo interloquendo con il MEF, con il Ministero dell'Economia e Finanze sulla manovra, anche perché e questa è la fronte manovra. Poi c'è il fronte legge 5.0, che non c'entra con la manovra, ma è la vera misura di politica industriale, visto che ci sono 6 miliardi e 300 milioni lì dentro. E ha detto il presidente di Confindustria Rossini: semplificare l'industria 5.0 è una grande opportunità.
Sulla legge di bilancio stiamo interloquendo. Prima mi è arrivata una telefonata del ministro Giorgetti, ha detto: ci sentiamo più tardi, ci stiamo incontrando ovviamente col MEF. Noi abbiamo fatto delle proposte che vanno tutte verso la crescita e verso gli investimenti. Subito l'idea dell'IRES premiale, perché chi mantiene gli utili d'impresa all'interno dell'azienda vuol dire innanzitutto che premiamo chi paga le tasse da un certo punto di vista. Altra cosa che noi abbiamo chiesto anche qui, come dicevo prima, il ripotenziamento dei contratti di sviluppo, perché abbiamo ovviamente, ci sono oggi già progetti avviati e progetti comunque che vanno verso anche ciò che ci chiede l'Europa, quindi diciamo riuscire a essere efficienti e verso l'ambiente e verso l'energia, e quindi progetti già pronti su questo ci sono. Poi il piano casa, che insomma vediamo che è inserito nella legge di bilancio, speriamo che rimanga. L'industria 5.0 può essere una grande opportunità. Sempre sul tema del PNRR ci dobbiamo dire ovviamente che la media degli investimenti oggi richiesti, e abbiamo fatto diversi incontri col ministro Urso dove stiamo cercando di semplificarla, quello che abbiamo chiesto noi è di incrementare l'aliquota perché possa diventare ovviamente più attrattiva. Abbiamo bisogno che gli imprenditori guardino questa misura con attenzione, ma soprattutto se l'aliquota non è un'aliquota, è un'aliquota molto superiore a quella di industria 4.0 zero ovviamente, ma soprattutto se è semplice da utilizzare. Oggi 16 passaggi sono troppi, alcuni imposti dall'Europa. Abbiamo bisogno che questi passaggi possano essere ovviamente devono essere diminuiti. Su questo stiamo facendo ragionamenti nel senso costruttivi. Io credo che in pochi giorni ci possano essere le FAQ e qualche proposta al Ministero a cui noi abbiamo chiesto.
Così il presidente di Confindustria Rossini, poi lo riascolteremo in tema di automotive e Stellantis. Però una cosa che riguarda il mondo dell'automotive, ma ha a che fare con la finanziaria, è la denuncia che è arrivata da Anfia, cioè l'associazione che rappresenta la filiera dell'automotive, che dice: il governo ha tagliato 4,6 miliardi al fondo automotive destinato all'adozione di misure a sostegno della riconversione della filiera. Il taglio previsto dal disegno di legge di bilancio alle già scarse risorse stanziate nel 2020 è inaccettabile, è un inaccettabile fulmine a ciel sereno che contraddice in modo clamoroso l'importante attività che il governo sta svolgendo in Europa a favore del settore per migliorare la regolamentazione e annulla mesi di intenso lavoro sviluppato al tavolo sviluppo automotive, dove Anfi assieme alle parti sociali delle regioni ha proposto al governo un piano di azione per supportare la filiera. Questa è la protesta, lo stupore, il fulmine nel ciel sereno di Anfi. Poi arriveremo all'automotive in generale, non a partire chiaramente dalla Volkswagen. Guardate, adesso vado sul metro pubblicità, c'è qualcuno che continua, alcuni ascoltatori, a scrivermi: allora secondo lei 3.500 euro, ma chi li guadagna? Dunque, ho detto semplicemente che secondo me dire che 35 o 40 mila euro lordi l'anno per un lavoratore dipendente sono classe media, poi uno può, qualcuno mi dice: beh, dipende dove vivi, a Milano una cosa, figuratevi, io sono a favore che anche nel pubblico venga introdotta l'indicizzazione al costo della vita senza chiamare le gabbie salariali, sfondate una porta aperta. Però ho detto che chi guadagna 70.000 euro lordi l'anno, più o meno ne ha 3.000 netti al mese in busta paga, perché devi aggiungerci anche la 14esima, vogliamo chiamarlo ricco? E chiamiamolo ricco. Cioè, secondo me è classe media, la classe fino ai 40.000 è classe medio-bassa, se poi non si offende è ricco. Dopodiché sappiamo che questo è un paese che ha tassi di ricchezza altissimi come la ricchezza personale. Poi guardiamo la dichiarazione dei redditi e sappiamo che gli italiani che dichiarano sopra i 150.000 euro lordi l'anno sono solo lo 0,2%, quindi se prendiamo quel dato lì sicuramente possiamo dire classe media anche a chi guadagna 40.000 euro lordi e classe medio-alta chi ne guadagna 60.000. Se guardiamo la realtà dei fatti, sappiamo che quello è frutto di una grande evasione o illusione fiscale, e io chiamerei classe alta e medio-alta sopra i 100.000 euro e altissima sopra i 200.000, e chiamerei classe media fino ai 70-80.000 euro lordi del lavoratore dipendente, e chiamerei classe medio-bassa quella su cui interviene il governo. Detto questo, chiamatela come volete, tanto gira e rigira il tema è sempre che devi aumentare, tornare a aumentare il potere d'acquisto a partire dai lavoratori dipendenti, non, e rispondono altri messaggi, perché io difendo i lavoratori dipendenti. Nella classifica del venerdì molte volte finiscono lavoratori dipendenti, ma perché tutte le statistiche a partire dalla Banca d'Italia hanno dimostrato che il lavoratore autonomo post-Covid, con l'arrivo dell'inflazione, è riuscito in buona parte a recuperare la perdita di potere d'acquisto, perché aumenti i listini, il tariffario, il prezzo della prestazione, il prezzo del ristorante, quello che vuoi, e abbiamo visto che c'è stato un recupero che è quasi 4 volte dallo 0,8 più 0,8 quello del lavoratore dipendente più 2,6 quello dato dalla Banca d'Italia del lavoratore autonomo. Quindi ho detto semplicemente che il lavoratore dipendente, non perché sia più bravo, più onesto, diciamo ontologicamente, ok, ma semplicemente perché ha la trattenuta in busta paga, ha avuto un recupero molto più lento e ancora molto molto più parziale, perché avviene solo con i rinnovi contrattuali, la contrattazione di secondo livello o i premi di produttività e gli aumenti a livello personale. Detto ciò, meteo.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Minuti. Dunque, mi collego all'apertura del Sole 24 Ore di oggi sui nuovi italiani, nuovi cittadini italiani, che sono tutti brasiliani e argentini, arrivo alle percentuali. Però mi collego a un'altra cosa prima, perché parlavamo del costo della vita. Molti mi dicono: guardi, che io con 3.000 euro netti al mese mi sento classe medio-bassa, medio-povera. Ha ragione, dipende dove abita, col costo della vita che c'è, medio-bassa. Vabbè, molti mi sono medici, chi pensa che 8.000 euro di sia ricchi, viene più da chiaro che al netto siamo a 3.200 euro al mese, non ne vado nulla, certo. Vabbè ragazzi, avete ragione quelli che dicono non si vuole contrastare la grande evasione, lo so, non c'è niente sulla grande evasione, c'è il concordato che, come ho spiegato in 850 versioni, ha un senso solo per chi o è sicuro di avere una crescita economica nei prossimi anni a doppia cifra del suo fatturato, e voglio vedere chi può prevedere da qua ai prossimi anni una crescita del 10, 15, 20% del suo fatturato con certezza, oppure in chi è un evasore, perché se tu sai che hai evaso e hai evaso tanto, ti conviene fare il concordato, perché comunque ottieni un beneficio anche se va a incrementare quello che devi dichiarare, diciamo, ma tanto partivi da così basso che comunque c'è guadagni. Chi è stato un contribuente fedele, cioè ha sempre dichiarato quello che era il suo fatturato o giù di lì, è ovvio che non conviene, perché come fai a scommettere su una crescita dei prossimi anni? Detto ciò, è uscito oggi il report annuale di Legambiente realizzato con il Sole 24 Ore Ecosistema Urbano, e le performance ambientali di 106 capoluoghi di provincia su 6 aree, quindi aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, nelle prime 10 posizioni c'è solo il nord: Reggio Emilia, Trento, Parma, Pordenone, Forlì, Treviso, Mantova, Bologna, Bolzano, Cremona. Sale Roma dall'89esimo al 65esimo posto. Buona la posizione del centro Italia, Macerata 23esima, Siena 26esima, Livorno 29esima, al meridione tutte le ultime 10: Caserta, Catanzaro, Vibo Valentia, Palermo, Napoli, Crotone, Reggio Calabria, Catania. L'unica città del sud tra le prime 15 è Cosenza, 13esima come qualità della vita, diciamo, ambientale, e poi Cagliari 24esima. E a me ha fatto impressione anche guardare il dato a livello europeo, purtroppo non posso mostrare i grafici in radio a colori sull'incidenza della povertà, dove, beh, insomma, lo dico rapidamente, la cosa incredibile non è solo che l'Italia del Sud, Sicilia, Calabria e Campania sia, assieme all'Estremadura spagnola e alcune regioni della Grecia, parte della Grecia oltre che l'Albania, l'unica a avere un'incidenza della povertà a 35 con una media europea a 21, ma la cosa incredibile è che tu vedi nei colori un'Italia spaccata in due, dal Lazio in giù sono tutti blu e blu scuro, Sicilia, Calabria, ma da Lazio in su noi siamo molto meno poveri, o meglio l'incidenza della povertà è molto più bassa di tutto il resto d'Europa. La Francia è tra il verde e il verde scuro, noi abbiamo il giallo dell'Emilia Romagna, vuol dire meno di 10, quindi meno della metà della media della povertà europea. L'Alto Adige, il Trentino Alto Adige, anche lì sotto i 10, e tutto il resto del centro nord è un verde chiaro. Adesso è difficile descrivere così in radio un grafico, ma per dire a tutta, da Roma in su l'Italia ha i colori della Norvegia, della Svezia, della Ruhr, della Baviera, verde giallo. Da Roma in giù ha i colori blu scuro. La Francia è messa peggio dell'Italia fino a Roma come indice di povertà, però è più omogenea, a parte la zona, diciamo, del sud della Francia e Marsiglia. Quindi da noi siamo, e anche la Spagna è più omogenea, non ci arriva neanche lontanamente all'incidenza della povertà del centro-nord italiano, però non ha neanche questa divaricazione enorme di colori. Perché ho fatto tutto questo preambolo? Perché questo lo vediamo anche dal rapporto Lega Ambiente, ma soprattutto perché anche qui è chiaro che la domanda di nuovi flussi migratori è molto diversa tra centro, sud e nord del paese. Eppure, quello che tra virgolette scopre il Sole 24 Ore oggi è che sostanzialmente il 69%, allora, ci sono 190.000 nuovi italiani che hanno avuto il passaporto per discendenza, perché il bisnonno, il trisnonno era italiano. Il 69% dei nuovi passaporti è dato a cittadini brasiliani, non a caso la Val di Zoldo è sommersa, i comuni non riescono a fare le pratiche anagrafiche, sono tutti brasiliani, e il 20% a cittadini argentini, il che fa sostanzialmente un 90% tra Argentina e Brasile, perché lì arrivarono 9 milioni di italiani tra il 1876 e il 1925, molti dal nord-est. Allora ringrazio per averci aggiunto in collegamento Bianca Lucia Mazzei, che è una delle firme del Sole 24 Ore di questa inchiesta. Buonasera Bianca.
Buonasera a tutti.
E grazie a Laura Zanfrini, sociologa delle migrazioni che insegna all'Università Cattolica di Milano. Buonasera.
Buonasera.
Dunque, Bianca Lucia, quello che sorprende è che mentre siamo così rigidi, io guardavo i raffronti con cosa fa la Germania, la Francia, la Spagna nel dar la cittadinanza, lo Ius Scholae, è vero che poi alcuni l'hanno ottenuto, ma insomma, e anche la lunghezza per avere dopo i 18 anni la cittadinanza, e siamo così rigidi sui flussi migratori regolari, non gli sbarchi, perché ogni click day, che sia agricoltura, che sia Cof Badanti, che sia manifattura, ci sono 3-4 volte le domande rispetto alle offerte, la Bossi Fini è farraginosa, non funziona, è vecchia come legge, richiede che tu arrivi col contratto. Beh, siamo molto generosi nel dare la cittadinanza senza neanche obbligare questi nuovi italiani ad avere un periodo di permanenza in Italia, o no?
Sì, è proprio così. La legge permette il riconoscimento della cittadinanza a tutti gli eredi discendenti di italiani, quindi a prescindere dal numero di generazioni, quindi può essere il bis, nonno o nonna, è un diritto, non ci sono altri requisiti se non appunto l'avo o l'ava, insomma, italiana e nient'altro. Quindi questo vuol dire che è chiaro che molti persone emigrarono anche nel Nord America, però in questo momento le richieste arrivano soprattutto dal Sud America, Brasile e Argentina. È chiaro che sono le ragioni di carattere economico-politico a spingere questa domanda di passaporti italiani, e anche perché queste persone non passano proprio per l'Italia, cioè
no, ma molti lo usano anche per andare a lavorare negli Stati Uniti, no? Perché è più facile visto se sei col passaporto, sì, italiano, per esempio.
Esatto, cioè intanto c'è l'Europa, nel senso che del passaporto italiano apre le porte, certo, all'Unione Europea. E poi rispetto ai loro passaporti di origine, il passaporto italiano facilita anche l'ingresso negli Stati Uniti, quindi è un po' un'assicurazione che sta spingendo chiaramente queste domande, che però stanno anche un po' invadendo, come dire, anche insomma, il tribunale di Venezia soprattutto è particolarmente alle prese con queste richieste.
Allora, sì, dunque vedo molti messaggi, va bene, qualcuno mi dice guarda che le aziende, alcune aziende aderiranno al concordato, parlavo delle partite IVA, non delle aziende, ci mancherebbe l'azienda. Detto questo, va bene, vado oltre. Sì, tu hai ricordato che molti di questi qua nemmeno la vedranno, nemmeno l'ha mai vista l'Italia. Io in classifica avevamo messo una cosa singolare, e cioè c'è un comune in Molise, se non ricordo male, che siccome c'è un trisavolo, non so che livello fosse, che ha avuto tantissimi parenti in giro per il Brasile, insomma praticamente ci sono su 900 abitanti effettivi, ce ne sono altri 300 che invece vivono in Brasile. Il risultato paradossale che quando si è votato alle ultime politiche quel paesino risultava con un altissimo tasso di non voto, quindi di astenuti, di astensionismo, quando invece avevano votato quasi tutti. Peccato che quei 300 lì manco sanno dov'è il Molise. È pensabile, diciamo, avere, non so, perché visto che abbiamo il click day, che col decreto flussi 181.000 ingressi nel 2025, io ripeto, stante i click day degli anni scorsi sono pochissimi, è pensabile, si sta lavorando a una modifica per cui ti do per carità il passaporto, ma almeno ti chiedo Bianca di venire in Italia, oppure no, resterà così?
Per adesso, allora, il ministro Tajani ha parlato del problema durante l'estate e quindi ha detto che ci sarebbe bisogno di una modifica, però oltre ad averlo detto non ci sono proposte o cose in campo che fanno prevedere in tempi brevi una revisione di questa normativa. Il problema è che è chiaro che da uno stesso avo, per esempio, ci sono fascicoli che insomma nei tribunali in cui da uno stesso avo ci sono 50 richiedenti, no? Che originano dallo stesso nonno o nonna italiano. Questa è una cosa che è chiaro e appunto è soltanto un riconoscimento di un diritto, il diritto è esistente. È chiaro che questo, anche se noi pensiamo al referendum dove c'è un quorum, è chiaro che sono numeri che, se sono circa 190.000, 200.000 l'anno, alla lunga possono poi inficiare lo stesso insomma validità del referendum che si basa su un quorum e non voteranno mai questo, ovviamente.
Sì, ma inficiano tutto adesso, perché guardate, noi abbiamo una piramide rovesciata, è due anni che facciamo meno di 400.000 bambini all'anno, ok? Ora, se sono stati 2023, tu fra un po' rischi di avere un numero quasi equivalente, non dico equivalente, tra i neonati e i neopassaportati, va bene, i neocittadini. A quel punto potresti dire, beh, non è vero che c'è un calo demografico, cioè inizi a falsare tutto insieme di categorie, pensate al PIL pro capite, non siamo ancora a questi livelli, ma la progressione che voi avete mostrato è 135.000 nel 2017, 103.000 nel 2018, 113.000 e qui faccio le nuove i nuovi italiani, i nuovi cittadini. Il problema è che se tu vai a vedere la parte che riguarda quelli che lo hanno ottenuto per diritto di sangue, erano 8.200 nel 2017, 9.000 nel 2018, 11.000 nel 2019, sono saliti poi, vabbè, Covid, si sono fermati a 7.000 negli anni del Covid, nel 2022 balzo a 20.000, 2023 26.000, quest'anno stiamo viaggiando intorno a quella cifra. Professoressa Zanfrini, non è un po' strano, magari è invece un cortocircuito mio, che siamo così generosi, non generosi, siamo così leggeri nel dare il passaporto, basta che tu abbia un bisnonno italiano, e abbiamo invece 864.000 alunni nelle scuole che non hanno cittadinanza italiana, di cui 107.000 nell'infanzia. Dopo il traffico, la risposta.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, professoressa Zanfrini, le ho fatto una domanda, ma non per avere già la risposta. Cioè, noi abbiamo per la cittadinanza 864.000 ragazzi che sono in classe in questo momento, ogni giorno, senza cittadinanza, 107.000 all'infanzia, 322.000 alle elementari, 226.000 alle superiori e 209.000 alle medie inferiori. Il 25% vive in Lombardia, il 12% in Emilia-Romagna. E sappiamo che lì c'era la proposta, non ho ben capito, da accorciamo i tempi dopo 5 anni di permanenza con un genitore. Altri paesi vanno a vedere, per esempio, se uno dei due genitori è già cittadino e quant'altro. Ecco, non è strano? Oppure lei mi dice: no, guardi che i numeri sono diversi.
No, no, i numeri sono questi, però diciamo di questa contraddizione stiamo parlando da almeno 25 anni. Che è la contraddizione che si genera quando si adottano appunto concezioni cosiddette etniche della cittadinanza, no? In Germania, dopo la riunificazione, noi abbiamo avuto tantissimi cosiddetti tedeschi etnici, che erano i cui antenati erano usciti dalla Germania quando la Germania neanche esisteva, che hanno avuto immediatamente il passaporto tedesco, a fronte di italiani, di turchi, di portoghesi che vivevano magari di terza generazione, che continuavano ad essere stranieri. Quindi è un disallineamento che ovviamente più un paese diventa un paese di immigrazione e più un paese è in una situazione demografica come quella italiana, no? Di forte anche preoccupazione per quelli che possano essere i processi di turnover generazionale, rischia di diventare insostenibile. Però vorrei anche aggiungere che il disallineamento tra i dati e la realtà è un tema ricorrente quando si parla di immigrazione. Lei citava i numeri del click day e la loro distanza, sì, con quella che è la domanda di lavoro resa pubblica dalle associazioni datoriali e via dicendo, però al tempo stesso sappiamo che solo una minoranza delle richieste di ingresso si traduce in contratti di lavoro effettivi. Quindi ahimè dovremmo rimettere mano a tante questioni per ripristinare un minimo di allineamento tra la realtà e quello che dice la legge, ecco.
Sì, perché sappiamo che poi anche nel click day questo non capita. Senta, l'ipotesi che molti ascoltatori stanno così avvalorando, fermo restando che qualcuno mi chiede qual è il paesino del Molise, l'avevamo messo in classifica, si chiama Montoro dei Freatani, adesso vado... Frentani, scusatemi, è in Molise, ha 1000 abitanti, in realtà 706 sono all'estero in Brasile e 300 abitano veramente lì. Ecco cosa. Cioè, tu arrivi a delle cose paradossali, quindi ha avuto un tasso di assenteismo al voto altissimo, poverini. In realtà sono tutti quanti andati a votare. E l'antenato, per la precisione, si chiama Adamo Giuseppe di Tullio, che è deceduto nel 1881 lasciando una sterminata prole, sterminata, insomma, non è un giudizio, numerosa prole. È bravo Di Tullio, però. Senta, è impensabile modificarla chiedendo magari così almeno una conoscenza del perché ragazzi chiediamo devi fare il corso di studio così. Poi mi arriva uno col passaporto italiano che manco sa spiaccicare una parola di italiano, non sa neanche dov'è il Molise, Bologna. Non si potrebbe chiedere una permanenza nel paese?
Personalmente penso proprio di sì, dopodiché sappiamo che la cosiddetta diaspora italiana all'estero rappresenta anche un bacino elettorale. Eccoci importante qua. Rappresenta Eccoci. Anche comunque un insieme di interessi molto che restano comunque molto legati all'Italia, no? Quando si va ai convegni si incontrano questi italiani all'estero che in Italia non hanno mai vissuto, si percepisce proprio comunque che esista un interesse a mantenere anche legame anche attraverso la cittadinanza, che come avete detto bene voi anche una dimensione assolutamente strumentale, non solo identitaria. Io personalmente penso che la cittadinanza stia diventando un istituto sempre più angusto, perché le nostre vite, soprattutto le vite dei giovani, attraversano i confini, quindi dobbiamo pensare a sistemi di accesso ai diritti, alle opportunità, alle protezioni che siano sempre più anche svincolati. Però penso anche un'altra cosa importantissima che fa il paio con quanto si diceva prima riguardo anche alla distribuzione della povertà in Italia, cioè nello scenario demografico in cui noi siamo non possiamo permetterci di perdere nessuno e quindi dovremmo forse vedere anche la questione della cittadinanza in questa luce. Comunque è una componente demograficamente importante quella dei bambini e dei ragazzi, figli di stranieri.
Io ho detto in molte occasioni nel ringraziarla che questo tema che gli diamo i diritti è una grandissima panzana. Giustamente un ragazzino che frequenta la scuola in Italia i diritti, santo Dio, li ha già presi, ha preso i diritti alla salute con la struttura pubblica del paese, sanità del paese, i diritti ai trasporti con i mezzi pubblici, i diritti all'istruzione con gli insegnanti pubblici, i diritti li ha già, al massimo col passaporto tenti di dargli anche qualche dovere in più, nel senso che lo leghi, come diceva lei. Poi sul fatto che gli italiani all'estero dovrebbero almeno fare un periodo in questo paese, mi sembra il minimo, così come chiediamo agli altri di aver fatto almeno 5 anni in questo paese, ma non si capisce perché. Ho capito che c'è il motivo elettorale, qualcuno mi dice ma è chiaro che non conoscono Molise, Molise non esiste, infatti va bene, e qualcun altro mi dice è chiaro che ha fatto molta prole, si chiamava Adamo. Con questo chiudo, meteo e buonanotte. GR24, poi andiamo sulla crisi dell'automotive e soprattutto in Germania e sulla chimica italiana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette minuti, chiusa l'approfondimento su quella che era l'apertura oggi del Sole 24 Ore. Nuovi cittadini italiani, 190.000 in tutto, quelli che hanno ottenuto dal 2017 via libera solo per discendenza, moltissimi dei quali non si sono mai recati in Italia. Guardate, non è che puoi andare indietro all'infinito, 1860, ma deve essere deceduto dal 1860 in poi. Del resto Adamo, quello del paesino in Molise, era deceduto nel 1881, quindi rientrava come parente, per cui tu puoi richiedere la cittadinanza. Cambiamo radicalmente tema, adesso ci occupiamo di automotive, perché ci sono alcune dichiarazioni che riguardano l'Italia. E parto subito da lì. Oltre all'Anfia che lamenta un taglio da 4 miliardi e 600 milioni di euro al fondo automotive in legge finanziaria per riconvertire la filiera, il ministro Urso oggi ha detto non c'è da perdere tempo, o non vi sarà più l'industria auto nel 2027, non possiamo aspettare la fine del 2026 per esaminare come sta andando la transizione e poi decidere, perché è troppo in là la data.
Auto. Non può sfuggire a Torino questo argomento. Abbiamo, come sapete, nel meeting internazionale di Cernobbio avanzato un'ipotesi di lavoro, quella di anticipare la revisione delle clausole già previste nel regolamento dei veicoli leggeri per la fine del 2026, già previsto nel regolamento per i veicoli pesanti alla fine del 2027, di anticipare l'esame di queste clausole di revisione all'inizio del prossimo anno, cioè di anticiparle per dare certezze a chi produce e chi acquista, alle imprese dell'auto, così come ai cittadini che vogliono acquisire un'auto più ecologicamente sostenibile. Perché aspettare altri 2 anni, fine 2026, o addirittura altri 3 anni, 2027, per esercitare quelle clausole di revisione, avendo la certezza che già oggi abbiamo i dati che ci dicono che seguendo il percorso indicato noi non giungeremo a quell'appuntamento del 2035 non con un'industria net zero ma con zero industria, cioè senza industria.
Finanziaria, vedo che sono iniziate le convocazioni dei sindacati inizio novembre anche delle altre parti sociali, 14 le imprese, il 13 novembre per la manovra. Allora, questo per quello che riguarda il ministro Russo. Il presidente Confindustria Rossini all'assemblea degli industriali di Torino, a cui faceva riferimento anche il ministro Urso, ha parlato anche invece dei tagli, del tema in cui stiamo per entrare, i tagli annunciati alla Volkswagen dimostrano l'errore delle scelte ideologiche.
La notizia uscita questa mattina in agenzia di probabile chiusura di altri 3 stabilimenti e un decurting del 10% dello stipendio dei ragazzi che lavorano in questo stabilimento, qui ci sta dicendo quanto forse abbiamo sbagliato nelle scelte ideologiche, diciamo, nella partita dell'automotive. Oggi l'oggetto deve essere come riesco a emettere meno CO2. Non può essere che io, per arrivare a emettere meno CO2, sia obbligato a utilizzare una determinata tecnologia. Noi siamo il paese che ha inventato il colmorre. Siamo, la tecnologia che noi abbiamo è una tecnologia ovviamente sul motore endotermico e quindi, come dire, oggi pensare di cambiare le tecnologie per normativa. Oggi noi abbiamo bisogno invece di rimettere al centro la neutralità tecnologica. Per mettere al centro la neutralità tecnologica penso ai biofuel, penso agli e-fuel, penso all'idrogeno, però ovviamente noi dobbiamo investire su queste tecnologie e non disperdere ciò che noi sappiamo fare.
Allora, vi faceva riferimento il presidente di Confindustria Rossini. Oggi, secondo molti media, a partire dal quotidiano economico finanziario Handelsblatt, Volkswagen chiuderà 3 fabbriche, ma lo dicono anche Bild e Die Welt, si va verso il taglio del 10% sulla busta paga di tutti i dipendenti, poi con un taglio ulteriore per la parte dirigenziale. E il portavoce di Scholz ha detto: importante mantenere i posti di lavoro. Sì, vabbè. IG Metall, quindi potentissimo sindacato tedesco, ha detto: inaccettabili i piani di chiusura. A rischio si ipotizzavano 30.000, ma insomma la cifra dovrebbe essere un po' più bassa, ma stiamo parlando comunque di circa 15.000 posti di lavoro. Ce n'è a sufficienza per andare dietro anche questa notizia.
Dietro la notizia.
Alessandro Platerotti, buonasera.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, mentre noi ci occupiamo della parte che riguarda l'Europa, qui la Volkswagen ha, se ho ben visto, lo citano i giornali, dice: guardate che il problema non è tanto il 2035, è già adesso, perché loro non stanno reggendo la concorrenza, per esempio, di BYD sulla parte elettrica. Ma era già uscito un profit warning anche per i marchi premium tipo Audi e Porsche. E soprattutto, Alessandro, poi mi taccio, qui viene rotto un accordo che in realtà finisce col 2025, che durava da 30 anni, in cui in sostanza non si licenziava nessuno nel mondo dell'auto in Germania, casomai si usavano altri strumenti, ma guai a parlare di licenziamenti.
Allora, parliamo del contesto. Siamo 3 milioni di auto in Europa di vendite sotto i livelli della pre-pandemia, quindi c'è un contesto oggettivamente molto difficile. Ci sono casi aziendali molto gravi, come quello della Volkswagen in questo caso, e casi aziendali meno gravi. Ora, il problema vero dello shock che è in corso nell'industria automobilistica è effettivamente quello dei licenziamenti. Parte della Germania lo shock, lo vediamo, è la prima volta che si ricorre ai licenziamenti nell'industria dell'auto, non so nemmeno dire per fortuna, ma riguarda esclusivamente i dipendenti in Germania. Questo è importante capirlo, perché la ristrutturazione è lì, e qui si pone la prima domanda: perché in Germania? E qui ti rispondo quello che ti chiedevi te sul shock da ristrutturazione. Perché non era possibile fare ristrutturazione in Germania, in quanto, come sai, la struttura di controllo delle imprese, consiglio di sorveglianza, il consiglio dell'amministrazione tradizionale, la presenza delle union, la presenza delle regioni, Bassa Sassonia è azionista della Volkswagen.
Oltre che i sindacati.
Esattamente. Questo ha impedito letteralmente per anni qualunque intervento sulla struttura produttiva in Germania. È un accordo, un patto sociale, chiamiamolo come vuoi, ma è stato in vigore finora. Ora però il problema della Volkswagen sono i licenziamenti. Perché la Mercedes non licenzia? No? Anzi, proprio pochi giorni fa, e questo è molto importante, proprio l'amministratore delegato della Mercedes ha detto che fino al 2029 loro assumono. La questione è interessante, quindi, e fa pensare a che cosa? Agli errori di management. Poi ci sono problemi strutturali oggettivi, come il passaggio all'elettrico, ma anche quello possiamo accusare i cinesi quanto vogliamo, ma il ritardo nello sviluppo, certo, dei modelli rispetto ai cinesi è oggettivo. Quindi ritorniamo sugli errori di management. Tu pensa anche alla Volkswagen. La Volkswagen alla fine dell'anno scorso aveva annunciato l'apertura di un grande impianto di auto elettriche nuovo in Germania. Non solo, prima ha ritardato, adesso l'ha addirittura cancellato e ha deciso di intervenire anche per ridurre la produzione di componenti che aveva avviato in Belgio. Allora, è oggettivo che il salto che è stato fatto, costretta l'impresa, anche forse dietro la promessa di incentivi, ricordiamo che anche l'impresa inizialmente, l'impresa non aveva detto nulla sull'obiettivo 2030-2035. Poi in realtà lo scenario è cambiato, la crisi, i sussidi cominciano a scendere, e quindi si sono trovati con questo forte gap. Ora bisogna vedere come finisce in questo senso, perché attenzione, i tagli devono passare per il Consiglio di Sorveglianza, dove c'è ancora quel fronte compatto. Poi potrebbero anche imporli per autorità, alla fine provocando uno scontro che nemmeno loro sanno a buon fine. Ma tieni presente che, come ha fatto il governo italiano in Italia, oggi Scholz, il portavoce di Scholz, ha messo in guardia la Volkswagen.
Allora sì, ti vorrei chiedere un'ultima cosa, Alessandro, perché tu dicevi giustamente c'è un errore anche del manager, lo dice la presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo, indicando a partire da Oliver Blum, il numero uno, una transizione verso l'elettrico gestita male, politiche di prezzo poco incisive. La domanda è molto semplice, non è che la Volkswagen risenta più della concorrenza per esempio di BYD e in generale rispetto alla Mercedes, perché almeno col marchio Volkswagen, e in parte anche col marchio Audi, andava a insistere su quella fascia, su quei segmenti medio-medio-bassi, molto più della Mercedes?
O... Sì, sicuramente, ma non solo. La Volkswagen è quella che ha spinto di più le vendite in Cina, e tanto è vero che è quella che risente di più del rallentamento delle vendite, attento, in Cina sto parlando, perché in realtà la quota di mercato dei cinesi, di BYD in Europa, è molto molto bassa.
Sì, vero.
Sta parlando di circa il 3%,
No, quindi no, il problema era in Cina, certo.
Esatto, il problema è in Cina, e tanto è vero che la Volkswagen, insieme alla Mercedes in questo caso, è quella che si sta opponendo di più ai dazi contro le auto elettriche cinesi, perché è consapevole che la ritorsione provocherebbe dei danni ancora più gravi di quelli che del ritardo, diciamo, industriale. Però tiene presente un ultimo elemento e chiudo. In realtà, oltre a quel calo che ti ho detto dei 3 milioni sotto, la vera problema europeo è che il 30% delle fabbriche di auto in Europa ha una produzione attualmente media inferiore al 50%, un livello di produttivo. Allora si calcola nell'industria dell'auto che sotto il 50% si perdono soldi. Quindi attenzione, perché la spinta qual è? Eliminare tutti gli stabilimenti che vengono ritenuti non profittevoli, e in questo caso ci rientra anche l'Italia con quello che ha fatto Stellantis.
Allora, per quello che riguarda invece Volkswagen, io ricordo che ha 120.000 impiegati in Germania, quindi un taglio intorno ai 15.000 unità, vorrebbe dire più del 10%.
Esatto.
E un totale di 10 stabilimenti in Germania, di cui 6 in Bassa Sassonia, 3 in Sassonia e 1 in Assia, e Volkswagen ha cancellato a settembre il programma Sicurezza del Lavoro, quello a cui faceva riferimento Alessandro Paterotti, in vigore da oltre 30 anni. Bene hai fatto però a ricordare che, per carità, gli amori sono tutti infelici in questo momento, perché tutta l'industria dell'auto europea è in difficoltà, però alcuni sono più infelici di altri, e quindi vado una via di mezzo tra la fattoria degli animali, Anna Karenina, perché per esempio la Mercedes ha meno difficoltà, non che non ne abbia, della Volkswagen. Chi di voi è mai stato in Cina sa, soprattutto anni fa, che le macchine straniere più presenti in Cina erano proprio le Volkswagen, con modelli fatti per il mercato cinese, cioè si vedeva benissimo plasticamente la penetrazione del gruppo Volkswagen in Cina. E quindi il fatto che in Cina BYD ti abbia ampiamente superato e tu hai difficoltà a vendere crea un problema più problema di altri per il gruppo Volkswagen. Traffico e poi la chimica italiana.
Focus Economia.
Chimica concorre alla realizzazione per oltre il 90%, no, dei manufatti dell'industria, quindi è ovvio che per quanto ci riguarda noi dobbiamo preservare la chimica, ma io inizio proprio dalle tre parole chiave, no, che sono state riportate in modo corretto: transizione, chimica e futuro. Serve anche correre sui temi energetici. Energetici, noi sappiamo benissimo che oggi l'energia all'interno dell'Europa noi la paghiamo oltre il 40%, e per questo noi stiamo spingendo con forza un nuovo mix energetico, dove all'interno ci deve essere per forza i microreattori, gli SMR sul nucleare, che possano dare in futuro ovviamente un'importante spinta di competitività alle nostre imprese.
8:21. Dunque, abbiamo appena ascoltato un passaggio di un intervento all'assemblea di Federchimica del presidente del Confindustria Emanuele Rossini. La chimica italiana intanto è la terza a livello europeo dopo Germania e Francia, vuol dire 67 miliardi di euro di fatturato, quasi 40 miliardi di export, con oltre 2.800 imprese e 112.000 addetti. Poi è stato presentato anche uno studio del European House Ambrosetti che potrebbe arrivare a 22 miliardi in più di valore aggiunte, con decine di miliardi di nuovi posti di lavoro. Però chiedo al presidente di Federchimica, Francesco Buzzella, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Dunque, se ho ben capito, quest'anno il settore che lei rappresenta si avvia a chiudere con un segno più 0,5 nella produzione, dopo due segni meno pesanti, meno 4,1 nel 2022 e meno 6,7 nel 2023. Pesa ancora molto, visto che Orsini citava il nucleare di nuova generazione, le mini centrali, il costo dell'energia per voi?
Beh, indubbiamente sì, diciamo che la piccola ripresa di quest'anno tra l'altro sembra più legata ad una normalizzazione delle scorte che a una vera ripresa della domanda innanzitutto, e poi parliamo appunto di uno 0,5, ma noi soffriamo sicuramente il costo dell'energia, qui il gas che da 25-26 è salito a 42-43 di questi giorni, però non sembra una notizia. Parlo del gas rispetto a qualche mese fa, ecco, qualche settimana fa, man mano ha cominciato a risalire. Noi oltretutto paghiamo anche non solo per il gas in ingresso, ma anche per il gas combusto in uscita, perché le grosse imprese chimiche pagano con il sistema ETS anche per l'acquisto di quote di CO2, quindi abbiamo una doppia penalizzazione. Il gas probabilmente tra i più cari del mondo, se non il più caro, visto che siamo prevalentemente gasivori, e oltretutto l'acquisto appunto di quote di CO2, che ricordo entro il 2030 dovrebbero azzerarsi le quote gratuite, quindi cedute gratuitamente alle imprese dai vari stati, e inclusa l'Italia, e quindi la spesa che oggi è di circa 600 milioni di euro, pari all'intera spesa in ricerca e sviluppo di tutto il settore, dovrebbe salire a 1,5 miliardi, questo entro il 2030, ecco, non lasciando praticamente spazio a qualunque idea di nuovi investimenti, tant'è vero che il 75% degli annunci oggi di chiusura di impianti chimici riguarda proprio l'Europa.
Sì, e qui anche qui adesso non voglio fare parallelismi inutili e sbagliati tra il mondo dell'automotive e il mondo della chimica, però anche voi avete avuto un problema sulla produzione, sulla concorrenza, diciamo, cinese.
Ma sicuramente dal 2019 l'importazione dalla Cina è triplicata in termini quantitativi, quindi noi praticamente soffriamo giorno dopo giorno sempre di più una concorrenza tra virgolette sleale di paesi che non applicano queste regole. Cioè l'industria chimica è quella sicuramente tra le più colpite da questo tsunami normativo di Bruxelles legato al Green Deal, indubbiamente, ma oltre a questo appunto abbiamo anche nel tema dell'energia, che sicuramente per noi è fondamentale.
No, questo è un tema enorme, perché tra le varie cose che non vanno bene nei rapporti tra Europa e Cina, per esempio, ma non è solo la Cina, è che noi continuiamo a mettere regole molto stringenti per chi produce in Europa, vedi certificati per le emissioni di CO2, che vanno benissimo, regole molto stringenti anche, e ci mancherebbe, sulle tutele sociali di chi lavora, minorenni, lavoro in nero e quant'altro. Io ho fatto sempre la battuta, perfetto, tu poi compri l'auto elettrica, e vabbè, non sono contrario all'auto elettrica, lo dico agli ascoltatori, vorrei che ci fosse anche l'auto elettrica, però io compro l'auto elettrica e a quel punto mi sento a posto con la coscienza perché non emetto niente di CO2. Chiedo, ma se quella materia prima o l'auto stessa è stata costruita da carcerati o magari da minoranze perseguitate o da bambini o sventrando l'ambiente là dove viene prodotta, va bene uguale? Cioè è un'ipocrisia, perché tanto io la compro già fatta. Lo dico perché a mio avviso è giusto che l'Europa sia così stringente, ma è giusto che metta dei dazi a quei paesi che producono, in parte già avviene, non rispettando le normative europee, non solo sull'ambiente, anche sui diritti sociali, quindi i diritti dei lavoratori. Che cosa importiamo dalla Cina, soprattutto nel mondo della chimica?
Ma importiamo soprattutto quelle materie prime di base, che sono quelle più energivore. Man mano l'Italia e l'Europa si stanno focalizzando sempre di più sulla cosiddetta chimica fine o di specialità, però questo tipo di chimica necessita comunque dei grossi feedstock e quindi di acidi, anidridi, insomma di prodotti che spesso vengono spediti in sacchetti, in sacconi, insomma in imballi comunque facilmente trasportabili e che raggiungono in qualche modo l'Europa a costi estremamente competitivi. Non si capisce neanche in alcune situazioni come facciano ad essere così bassi,
magari col dumping.
Ma molto probabilmente perché siamo a volte sotto completamente i costi anche stessi delle materie prime impiegate per produrre, quindi non si capisce veramente la logica. Fatto sta che c'è un overcapacity enorme di prodotti chimici cinesi, con piani per i prossimi 2 o 3 anni di incrementare ulteriormente la capacità produttiva. Quindi siamo in una situazione in cui stiamo in qualche modo per essere completamente invasi da questi prodotti, mettendo a forte rischio, ma soprattutto diventando completamente dipendenti.
Mi scusi, ma in una battuta, ma Francia e Germania soprattutto lo vedono anche loro questo problema? Perché sembra quasi che il problema ce l'abbia solo l'Italia, cioè si rendono conto che la Cina, avendo bassi consumi interni, sta invadendo anche per esempio di prodotti chimici anche in dumping l'Europa o no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Francia e Germania vivono esattamente la stessa situazione. Tant'è vero che basta vedere i numeri delle grosse aziende tedesche e francesi degli ultimi periodi per subito capire che stanno vivendo lo stesso dramma. Il fatto che poi man mano che arrivano anche prodotti finiti già direttamente dalla Cina, chiaramente questi prodotti contengono chimica e quindi vuol dire meno chimica europea comunque in fase di utilizzo.
Grazie. Allora, ci sono molte differenze, però attenzione, inizia a intravedersi un fil rouge nel mondo dell'industria italiana, che sia automotive, che sia chimica, che sia calzaturiero, abbigliamento, che si chiama Cina. Poi potremmo, qualcuno dice che ho l'ossessione. No, io ho l'ossessione perché non avvenga il deserto industriale in Europa, Italia inclusa. Grazie al presidente di Federchimica. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.